In altre
parole.
Professor Andrea Fumagalli, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno e un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Allora, ampiamente annunciato questa mattina il tema che lei ci sottopone, lo scandalo Libor, che dà molta preoccupazione, soprattutto negli Stati Uniti. La Federal Reserve così si mina la fiducia, intanto il Senato statunitense indaga e oggi le notizie che arrivano sono ancor più preoccupanti, perché si estende l'inchiesta e coinvolge Crédit Agricole, SocGen, Deutsche Bank, HSBC, di cui già parlavamo ieri. Si amplia dunque l'inchiesta, altre quattro banche nello scandalo Libor. In realtà poi vedremo l'inchiesta dei controllori, tra questi la SEC, lambisce altri importanti istituti bancari mondiali. Fumagalli, forse questa è anche l'occasione per mettere in chiaro alcune parole e il significato di alcune istituzioni monetarie o finanziarie, partendo da alcune definizioni. Le chiederei questo sforzo, come dire, di chiarezza per i nostri ascoltatori. Che cos'è il Libor?
Ma il Libor innanzitutto è un tasso di interesse che è a sua volta calcolato, e qui ci può essere il dolo nel calcolo, come media di una serie di tassi di interesse che diverse banche, quelle ritenute più rilevanti, applicano per quanto riguarda prestiti individuali. E viene calcolato a Londra, la L di Libor sta per London, non a caso, anzi è un acronimo, starebbe London Interbank Offer Rate, cioè tasso di interesse interbancario di Londra, letteralmente. Ed è calcolato come media ponderata. Di solito il Libor viene calcolato su una media di tassi di interesse applicati da 8 a 16 banche, da un punto di vista tecnico, da cui era il tasso di interesse di riferimento per misurare il costo del denaro, stabilito dal libero mercato, parallelo al tasso ufficiale di sconto, che invece è il tasso di interesse calcolato e manovrato dalle banche centrali, per quando le banche centrali prestano denaro alle banche di credito ordinario. Questi due tassi di interesse, il tasso ufficiale di sconto e il Libor, sono i tassi, diciamo, quindi, che indicano il costo del denaro e il valore, i tassi che vengono applicati ai prestiti.
Allora, lei parla di costo del denaro, ci ha aiutato a comprendere che cos'è il Libor. Una seconda domanda che sorge spontanea è: perché il Libor, forse più di altri indici, ha la capacità di incidere direttamente sulle vite dei cittadini?
Ma essenzialmente per due motivi. Il primo è che il tasso, il Libor, che poi oggi spesso si è tramutato in Euribor, cioè si è allargato il concetto di Libor quando si è creata la moneta unica europea, ma il concetto è più o meno lo stesso. Il Libor è il tasso di riferimento che viene utilizzato dalle banche quando si accende un mutuo per l'acquisto della casa. Già partendo da questo, quindi tutte le volte che c'è una situazione di mutuo, il quanto il mutuo costa e la quota di interessi da pagare dipende dall'andamento del Libor, che è un tasso variabile, quindi si modifica quotidianamente. In secondo luogo, questo è un fatto più recente, il Libor è anche il tasso di riferimento che viene utilizzato e viene applicato per alcuni prodotti derivati, e in particolare i titoli future legati ai titoli di Stato che vengono quotati sulla borsa di Londra. E quindi l'andamento dei titoli derivati che assicurano il rischio di solvibilità o insolvibilità dei titoli di Stato pubblici sono in qualche modo legati al Libor, e quindi anche questo è un elemento che va a incidere poi sulle condizioni esistenziali di vita dell'individuo in carne ed ossa.
Lei ha accennato, anzi ha pronunciato una parola, ha parlato di dolo, qualcuno ha parlato di falsificazione. Tutto è partito in Inghilterra con l'inizio dello scandalo che vede coinvolta l'istituto bancario molto importante, la Barclays. Poi abbiamo detto si sono unite altre banche nell'inchiesta. Che cosa hanno fatto esattamente? Ora esattamente non possiamo saperlo naturalmente, ma quali sono le accuse e quali sono i meccanismi che hanno permesso a queste banche di falsificare questo Libor?
Ma innanzitutto adesso siamo già in grado di sapere qualcosa di più, perché Barclays è l'unica banca che al momento ha ammesso le proprie responsabilità. Bisogna dire che Barclays, ricordo, è la seconda banca per asset della Gran Bretagna, è una delle principali d'Europa, ci si è messo d'accordo per regolare il contenzioso con una multa di 290 milioni di euro, però l'operazione che faceva la Barclays era essenzialmente quella di manipolare verso l'alto il Libor, non verso il basso, in maniera tale da far sì che un'operazione di credito avesse degli interessi più elevati e quindi maggiori guadagni per la banca che prestava il denaro per qualunque finalità, indipendentemente dalla finalità. Occorre dire che però, da quello che si legge sui giornali, che c'era stata una gola profonda, chiamiamola così, già a partire dal 2007, perché il periodo va dal 2005 al 2010-2011, quindi un periodo abbastanza lungo. Una gola profonda della Barclays aveva già fatto una comunicazione anonima alla Federal Reserve americana, in cui mandando una lettera in cui si diceva che il Libor, che c'erano delle strane manipolazioni nel calcolo del Libor e che quindi chi era adibito a compiti di controllo avrebbe dovuto controllare. L'organo di controllo della Federal Reserve è la SEC, cioè l'organo di vigilanza, però da quello che risulta sia le autorità monetarie americane sia quelle britanniche, a loro volta avvertite dalla Fed, non hanno fatto nulla per intervenire e al limite verificare la fondatezza di questa voce. Questo ha creato una sorta di impunità che ha coinvolto successivamente anche altre banche.
Allora, lei ha accennato al ruolo della SEC, che è un organismo di controllo della Federal Reserve. Ultima domanda, questa mattina domande secche, Fumagalli.
Certo.
Ultima domanda, chi doveva controllare? Qualcosa ha già detto la SEC, ma c'è di mezzo anche, vi sono di mezzo anche alcune banche centrali. E la cosa interessante non è tanto, o meglio, non solo, il fallimento dei processi di controllo, ma è molto interessante verificare poi la reazione di fronte a questo scandalo di alcune istituzioni di grande rilevanza.
Sì, dunque, interessante notare è il fatto che se partiamo dalla constatazione che i mercati finanziari e creditizi sono mercati fortemente concentrati, non tanto nella proprietà, ma piuttosto nel controllo dei flussi finanziari che quotidianamente vengono spostati da una parte del mondo all'altra, ecco, noi abbiamo che ci sono una decina di grandi multinazionali della finanza, fra cui Deutsche Bank, fra cui Citicorp, fra cui Barclays, fra cui Hong Kong Shanghai Banking Corporation, cioè HSBC, Credit Suisse, BNP Paribas, Unione delle Banche Svizzere, perché la Svizzera ha un ruolo abbastanza, come noto, rilevante nel mercato finanziario, e che queste 10 Goldman Sachs, eccetera, queste 10 istituzioni finanziarie di fatto controllano, si dice, il 60-70% dei flussi finanziari globali, quindi hanno un potere di indirizzo anche delle dinamiche finanziarie speculative molto forte. E quello che è interessante notare è che tutte le indagini che stanno adesso venendo fuori sulla manipolazione del Libor hanno a che fare con queste 10 banche. E questo mette in luce una sorta, verrebbe spontaneo, una sorta di correlazione fra il fatto che in realtà i mercati finanziari definiscono un potere, che è un potere che ha la capacità anche di modificare le regole del gioco, nonostante quello che spesso si creda, e quindi è un potere che spesso e volentieri è superiore anche a quello dei presunti controllori, che dalle scelte, dalle strategie di questi grandi colossi finanziari fanno dipendere le loro politiche monetarie.
Allora, io segnalo tra le altre cose un fondo che potete leggere questa mattina sul Sole 24 Ore che si intitola significativamente Sulla pelle del mondo. A proposito di chi paga il conto di questi giochetti, Andrea Fumagalli, per questa mattina davvero grazie molte per la chiarezza che ci ha aiutato a fare un po' di luce su quanto sta accadendo e su quanto stanno scrivendo anche i quotidiani. L'appuntamento è per l'ultima conversazione domani mattina. Grazie.
Grazie a lei, un saluto a tutti e a tutti.
Rete 2.